Pocket Economy. Il podcast di economia per tutte le tasche. Una nuova puntata di Pocket Economy, il programma che vi vuole parlare di politica economica, di economia in generale, nel modo più semplice e facile possibile. Io sono Rossella e insieme a me anche il professor Marcello Signorelli. Benvenuto.
Grazie per l'invito.
A year ago, in this same place, the inaugural China International Import Expo was successfully held. Today, we are happy to be joined by even more friends in the second expo that carries on the theme of new era, shared future. Ladies and gentlemen, friends, at last year's expo, I announced the initiatives China was to take in the five areas of further opening up and spelled out three specific steps for Shanghai to open wider to the world.
Oggi parleremo di una tematica che non è particolarmente sentita soprattutto dai nostri studenti, forse perché la percepiscono un po' distante, ossia l'ascesa economica della Cina, da Deng Xiaoping fino a Xi Jinping.
Beh, però la Cina oggi è l'economia mondiale più grande. Perché prendendo i dati corretti per la parità di potere d'acquisto, cioè per la differenza nel livello dei prezzi tra i vari paesi, e la Cina ha il PIL totale maggiore degli Stati Uniti, quindi è tornata ad essere la prima economia mondiale. Perché dico tornata ad essere? Perché in realtà Madison ed altri che hanno ricostruito i dati anche in un orizzonte temporale molto lungo, quindi andando molto indietro nel tempo, la Cina già nel 1870 era la prima economia mondiale. Questo non tutti lo sanno, quindi per la Cina è un ritorno al primo posto, non è una prima assoluta. Dopodiché chiaramente adesso il contesto è diverso. Attualmente la Cina pesa circa il 19% del PIL globale, ripeto, avendo superato da pochi anni gli Stati Uniti. Quindi la Cina ha un peso economico estremamente importante. Indubbiamente la Cina fino al 1978 era una Cina totalmente diversa. Nel 1978 pesava poco più del 2% del PIL globale. Era ancora un'economia chiusa, era un'economia pianificata, sia pur in maniera in parte diversa rispetto all'Unione Sovietica e ai paesi dell'Est Europa. Però è stata un'economia, un sistema economico che con Deng Xiaoping e poi dopo successivamente negli anni e decenni successivi ha saputo transitare gradualmente, con una sorta di transizione graduale, verso una forma di economia di mercato nel funzionamento, pur mantenendo le caratteristiche non democratiche che ancora la contraddistinguono. Mentre i paesi dell'Est Europa e l'Unione Sovietica, anche per altre vicende di tipo politico, con la disgregazione dell'Unione Sovietica, il crollo del muro di Berlino, adesso siamo ai 30 anni, no? E hanno in realtà prevalentemente scelto una transizione molto rapida. Quindi immaginando che passare da un sistema economico comunque con dei difetti di funzionamento verso un qualcosa di meglio, il miglioramento sarebbe stato rapido, sicuro, senza problemi. Invece così non è stato. Ci sono state delle recessioni molto forti nei paesi dell'Est Europa e anche nella stessa Unione Sovietica, che poi si è disgregata in molti stati, e tutte queste difficoltà di transizione la Cina non le ha avute, perché ha, ripeto, attuato di fatto una transizione su moltissimi aspetti, molto graduale, molto anche di tipo sperimentale per certi versi, cioè quindi provando anche in alcuni territori, certo la dimensione molto grande favoriva anche queste sperimentazioni, per vedere l'efficacia di alcune innovazioni. E quindi si è gradualmente avviato un processo la cui caratteristica principale però rimane quella dell'apertura, no? Che dal 78 in poi si ha all'esportazione. Quindi la crescita economica cinese, che ha avuto come dato medio in questi decenni dal 78 in poi una crescita annua di circa l'8%, 8-9% di crescita media, attualmente siamo intorno al 6%, ma che rimane comunque molto elevata, ed è storicamente l'unico paese che ha avuto una crescita economica così intensa e prolungata appunto per così tanti decenni, tanto da riportarlo, ripeto, al primo posto nella categoria delle potenze economiche in termini di PIL totale, Naturalmente il PIL pro capite è ancora distante, anche molto distante dal reddito pro capite dei paesi come gli Stati Uniti, Giappone oppure altri paesi europei. Però il PIL totale ha acquisito quella dimensione, anche perché parliamo di un paese che ha attualmente circa 1 miliardo e 400 milioni di abitanti, quindi similmente all'India.
The Shanghai Pilot Free Trade Zone now has a Lingang Special Area. And six other new pilot free trade zones have been set up in other provinces of the country. The Shanghai Stock Exchange launched a SciTech Innovation Board with a registration system being piloted for the listing of companies.
Cina ormai pienamente integrata nel contesto internazionale, non possiamo non parlarne, anche perché la Cina ormai da tanti anni effettua sia investimenti di tipo finanziario, di tipo reale, in tutti i paesi del mondo, in tutti i continenti. E un aspetto che talvolta sfugge dell'economia cinese attuale è il tasso di risparmio, che peraltro è tale sui livelli che ora dico tra un attimo, da ormai da molti anni. La Cina ha un tasso di risparmio di circa il 50%. Risparmio privato. E questo tasso di risparmio privato così elevato è motivato, diciamo, da vari fattori, tra cui quelli prevalenti sono che ancora in Cina non esiste un sistema pensionistico e anche un sistema sanitario strutturato, per cui le singole persone e famiglie, diciamo, risparmiano in chiave precauzionale, soprattutto per le fasi più avanzate di età, no? Quindi anche per finanziarsi appunto sanità e pensione, potremmo dire,
certo.
No? Però questo macroeconomicamente, questo risparmio così elevato, no? Che poi le singole famiglie destinano dai depositi a fondi di vario genere, diciamo, tramite vari passaggi poi transita in parte internamente su investimenti diciamo interni effettuati dal settore privato, ma poi in parte consistente va in giro per il mondo, quindi nei vari continenti, sia dall'Europa, gli Stati Uniti, ovviamente negli Stati Uniti soprattutto, ma non solo, con l'acquisto di titoli di Stato statunitensi, ma oramai già da molti anni nel continente africano, per non parlare nel resto dell'Asia e sulle altre parti del mondo. Quindi questo elevato tasso di risparmio è un pezzetto non piccolo della spiegazione dei tassi di crescita così consistenti dell'economia cinese, che sono in parte trainati dagli investimenti interni e anche da investimenti finanziari reali in giro per il mondo, più o meno redditizi.
C'è anche, a partire dal 78, con l'apertura appunto con il lancio della politica delle porte aperte, anche forse una attenzione particolare da un punto di vista diplomatico a inserirsi o a sapersi giostrare in quelli che poi sono i contesti internazionali. Lei citava il fatto dell'inserimento all'interno dell'Africa, ma appunto anche saper sfruttare adesso, ad oggi, la scelta di Trump di chiudere un po' l'economia, di guardare verso l'interno.
Sì, la Cina ha avuto una strategia, potremmo dire, molto poco aggressiva, almeno finora, no? Almeno nell'apparenza. Quindi ha cercato di appunto accreditarsi anche a livello internazionale, gradualmente acquisire e guadagnare i benefici della globalizzazione. È il paese che più ha beneficiato della globalizzazione dei mercati, ha sperimentato anche attentamente investimenti interni da parte di altri paesi. Ad esempio, faccio solo un esempio, è ben noto che le imprese di altri paesi che investono in Cina debbono sottostare a una serie di regole, tra cui anche quella, ad esempio, che l'acquisizione di un'impresa cinese non può essere maggioritaria, quindi la maggioranza deve rimanere diciamo nel controllo dell'impresa cinese di partenza. Questo perché l'idea è quella di favorire anche un'acquisizione di conoscenze organizzative, tecnologiche, e comunque mantenere il controllo delle imprese cinesi. Questa è un'attenzione che, ad esempio, nei paesi più sviluppati non c'è stata.
Of the problems confronting the world economy, none can be resolved by a single country alone. We must all put the common good of humanity first, rather than place one's own interest above the common interest of all. We must have a more open mindset and take more open steps and work together to make the pie of the global market even bigger. We need to strengthen the mechanisms for sharing benefits globally and explore new ways of international cooperation. The goal is to give more impetus to economic globalization and remove impediments as much as we could.
La Cina appunto gradualmente ha acquisito sempre più spazi fin tanto che nel 2001 è entrata nell'Organizzazione Mondiale del Commercio. Ora questa è una questione un po' controversa perché, ad esempio, anche a mio avviso le condizioni che i paesi già membri dell'Organizzazione Mondiale del Commercio avrebbero dovuto porre alla Cina sarebbero dovuto essere, a mio avviso, maggiori di quelle che sono state poste, ad esempio in termini di condizioni ambientali, quindi qualità degli ambienti di lavoro e anche sugli orari di lavoro. Ora è chiaro che non è
anche
facile.
Anche di tutele poi?
Sì, di tutele in generale sul posto di lavoro, quindi in termini di condizioni ambientali e di orario di lavoro. Ora è chiaro che non è immaginabile che sia possibile controllare in maniera diffusa. Però perlomeno che dal punto di vista formale, questa che viene talvolta definita come una sorta di dumping sociale, no? Quindi di competizione sleale sul fronte di minori spese per la qualità dell'ambiente di lavoro, perché per le imprese sono spese in meno,
certo.
Non dover garantire alcuni standard di qualità ambientale, soprattutto per alcuni tipi di produzioni, no? E anche sul fronte dell'orario di lavoro. Poi non dimentichiamoci che la Cina tuttora ha una libertà sindacale alquanto limitata, direi quasi inesistente. Quindi, mentre nei paesi diciamo di vecchia industrializzazione, no? I sindacati, soprattutto nei primi anni, nei primi decenni della rivoluzione industriale, hanno svolto un ruolo estremamente positivo anche nel favorire il miglioramento delle condizioni ambientali e anche una riduzione dell'orario di lavoro, eccetera. Nel contesto cinese questa spinta, diciamo, certamente spontanea di tipo organizzativo, che altrimenti il singolo lavoratore magari non è in grado di far valere, in Cina non c'è stata e al momento non c'è. E tuttora appunto queste diciamo posizioni più o meno organizzate si tende a reprimerle perché appunto c'è ancora una visione comunque di gestione abbastanza dirigistica, non c'è piena libertà, ripeto, neanche di organizzazione sindacale. Quindi questo per certi versi finora è stato più un vantaggio che uno svantaggio in termini di crescita economica quantitativa per la Cina, perché ne ha mantenuto la competitività di prezzo molto elevato. Oramai la Cina investe tantissimo in ricerca e sviluppo, quindi esporta ormai con prodotti con contenuto tecnologico molto avanzato, ormai non fa più competizione solo di prezzo e su prodotti di bassa qualità, ormai questo è stato superato da molti anni. Quindi la Cina è stata in grado anche come settore pubblico di investire molto in ricerca e sviluppo, guadagnare quote di mercato su produzioni innovative. E ora da qualche anno si è cominciata a porre anche la questione di aumentare i consumi interni e questo in parte sta avvenendo. Però, ripeto, nell'economia cinese ancora, nonostante un normale rallentamento, ma che è un rallentamento che è più percentuale che di quantità, perché se ci pensiamo un attimo, quell'8% mettiamo di 15 anni fa in valore assoluto di crescita anno su anno è sostanzialmente lo stesso 6% di oggi, perché il 6% di oggi viene calcolato su una base dell'anno precedente che è maggiore rispetto, certo, all'8% di 10-15 anni fa. Quindi la Cina continua a crescere in maniera molto intensa, è molto eterogenea al suo interno, un conto sono le zone della costa, le aree, le città più grandi, come sappiamo benissimo esistono città di dimensioni incredibili. Poi le zone rurali continuano ad avere molti elementi di difficoltà, anche di povertà, quindi c'è anche una differenziazione, una diversità di reddito considerevole. L'indice di Gini, no, che misura le differenze di, come sintesi di reddito nella popolazione, segnala che comunque anche la Cina ha un indice di Gini piuttosto elevato, quindi ha una diversificazione dei redditi.
Un forte dislivello.
Sì, per certi versi ormai è assimilata a un'economia di tipo capitalistico, insomma, dove le diversità anche negli ultimi decenni si sono accentuate.
First,
China will continue to open up its market.
China has a population of 1.4 billion. Its middle income population is the biggest in the world. The huge Chinese market
points to a potential that is simply unlimited. The Chinese people often say, the world is a big place, and I want to see just more of it.
Una delle priorità di Xi Jinping è quello di rilanciare un po' il sogno cinese. Questo era una frase che lui aveva tirato fuori in occasione di una visita con Barack Obama. E voleva proprio puntare sul fatto di investire di più, di far crescere sostanzialmente i consumi interni e di aumentare ancora di più i redditi, riducendo appunto una disparità. Realisticamente questo come si può tradurre?
Ma allora, un paese diciamo non democratico come la Cina tuttora è, fin tanto che continua a avere questi tassi di crescita comunque considerevoli, per cui una parte di popolazione verifica che nel giro di pochi anni migliora il proprio standard di vita. Allora, questo contesto finché dura, e presumibilmente ancora va avanti per almeno per alcuni anni, questo può consentire anche a un leader politico come Xi Jinping di controllare la situazione e ragionare come una vera e propria potenza anche politica nel contesto globale, e tanto più che anche per il tasso di risparmio così elevato che si protrae da tantissimi anni, la Cina detiene ormai da lungo tempo una quota consistente del debito pubblico degli Stati Uniti. E questo è un elemento che comunque pesa nel contesto internazionale. Quindi la Cina è un soggetto politico, economico, a cui altri paesi possono rivolgersi solo con un'attenzione particolare sia alle dimensioni che al ruolo che continua ad avere. Dopodiché potremmo pure auspicare, tutti lo auspichiamo, appunto, magari anche un'evoluzione di tipo democratico. Intanto nel frattempo però Xi Jinping ha deciso di farsi approvare una modifica che gli consente, se lo vuole, di rimanere leader, quindi alla guida della Cina per un tempo non predefinito. Quindi è difficile immaginare la Cina di qui a molti anni. Realisticamente continuerà questa sua ascesa economica a tassi sempre più bassi, in parte perché è inevitabile, tutte le teorie della crescita segnalano che all'aumentare il reddito disponibile poi le potenzialità di crescita si riducono in parte. E si tratterà di capire quanto questo poi potrà anche spingere a una riduzione della diversità di reddito oppure invece a un accentuarsi dei super ricchi, che anche lì ormai sono un numero considerevole, e quanto di possibili sviluppi anche sul fronte delle libertà di pensiero, di organizzazione ci potranno essere spazi su quel fronte. Sicuramente gli altri paesi, neanche gli Stati Uniti, non hanno un potere così forte di riuscire a spingere, magari contro la sua volontà, verso direzioni magari auspicate di tipo democratico, qualora la Cina stessa non lo voglia, perché il suo peso economico e politico consente di dominare pienamente, per molti versi, il proprio destino futuro.
Decisamente. La dobbiamo temere?
Ci dobbiamo fare i conti. Intanto sui prodotti occorre dire una cosa: ormai la catena del valore, o meglio ogni prodotto, anche quello su cui magari troviamo scritto Made in China, in realtà ha delle componenti che sono costruite magari in molti paesi diversi. Quindi non esiste più, ormai sono pochissimi i prodotti costruiti dall'inizio alla fine in un singolo paese. Tant'è che la stessa politica di Trump, no, sui dazi, in parte, se non ben disegnata, può essere controproducente più per le imprese statunitensi che per quelle cinesi, per certi versi. Perché magari vai a penalizzare certi prodotti importati dalla Cina, ma se non stai attento vedi che all'interno di quei prodotti c'è magari un 60% di produzione che invece è fatta negli Stati Uniti. Dopodiché la Cina, ripeto, anche nel confronto con gli Stati Uniti, ha sempre ottenuto per certi versi basse barriere alle sue esportazioni, e però ha sempre posto barriere considerevoli, non solo di tipo in termini di dazi, le barriere sono di vario tipo, no? Ad esempio una di queste ha a che vedere, ripeto, con la possibilità di controllare o meno un'impresa che viene acquisita in Cina. E quindi ci sono anche questi aspetti. Dopodiché una parte degli investimenti diretti esteri fatti tramite fondi sovrani oppure con altre modalità dalla Cina in giro per il mondo, talvolta hanno un sostegno diretto o indiretto diciamo, del governo, potremmo dire cinese. Quindi sono anche possibili investimenti che magari inizialmente non hanno un reddito dal punto di vista della logica privata, che magari hanno un valore strategico e quindi che la Cina fa magari per acquisire certe posizioni. Dopodiché, ripeto, i paesi in crisi, pensiamo al contesto dell'Eurozona, no? Pensiamo alla Grecia, ma anche in parte alle imprese italiane, queste spingono il valore di quelle imprese in questi paesi in difficoltà a ridursi, quindi le acquisizioni sono a prezzo più basso. Tant'è che, ad esempio, pensiamo ai porti della Grecia che ormai sono in mano cinese, oppure anche a quanto alle acquisizioni fatte nel continente africano. Però questi processi non vanno di per sé demonizzati, nel senso che tutti questi interventi intanto sono eterogenei fra di loro, quindi andrebbero valutati singolarmente, non in maniera così generalizzata. Dopodiché quelli realizzati in maniera efficace possono portare, pensiamo al continente africano, anche a uno sviluppo endogeno, quindi favorendo la partecipazione di una parte della popolazione e sperabilmente magari con danni ambientali limitati o nulli rispetto al passato, e magari che in alcuni casi migliori dell'esperienza precedente, che ovviamente quella di tipo coloniale anche di paesi europei non è stata effettivamente molto positiva in termini di sviluppo del continente africano. Quindi la Cina è un paese, un gigante economico e politico con cui non possiamo non fare i conti. Siamo circa 7 miliardi di popolazione, 1 miliardo e 400 milioni sono cinesi, 1 miliardo e 400 milioni è l'India. Quindi il baricentro economico mondiale oramai si sta spostando verso est. Ricordiamoci che fino a non moltissimi decenni fa era sull'Atlantico, in sostanza era tra gli Stati Uniti e il continente europeo, ma oramai è stato ritrascinato verso l'Asia. Sull'Asia, oltre a Cina e India, non dimentichiamoci anche l'Indonesia e una serie di altri stati, oltre che il Giappone, che naturalmente è un paese come popolazione più piccolo, ma che ha avuto uno sviluppo estremamente impetuoso dalla fine della Seconda Guerra Mondiale.
What I want to say to you today is that the Chinese market is such a big one that you should all come and see what it has to offer. China will better leverage the fundamental role of domestic consumption in economic development and foster a more robust domestic market. In order to boost growth at home and create more room for global growth, China will give greater importance to import. We will continue to lower tariffs and institutional transaction costs. We will develop demonstration zones to promote import trade by creative means. And we will import more high-quality goods and services from around the world. We will take steps to promote balanced development of both imports and exports, of trading goods and in services, of two-way trade and investment. And of trade and industry. This way, we will ensure a free yet orderly flow of both international and domestic factors of production, improve the efficient allocation of resources, and deepen integration of markets.
Chiudiamo questa puntata, professore, con un'ultima domanda. Lei in realtà in parte l'ha già citata. Come andrà a finire, secondo lei, questa guerra dei dazi tra Cina e Stati Uniti?
Ma Trump ha lanciato appunto questa nuova strategia appunto di accordi bilaterali anziché multilaterali con gli altri stati, consapevole che gli Stati Uniti continuano a essere una potenza economica considerevole. Allora, la guerra dei dazi ritengo che continuerà con alti e bassi, quindi con accordi pragmatici, poi Trump rilancerà. Naturalmente Trump utilizza anche questo in chiave anche elettorale, ricordiamoci, certo, che il prossimo anno si vota negli Stati Uniti, e Trump si ripresenta per il secondo mandato. Però spesso sono più battaglie che poi magari hanno delle cadute pragmatiche di vario genere. Il punto, diciamo, critico non è tanto che conseguenze avranno Stati Uniti e Cina, ma che conseguenze avrà l'Europa in questa guerra, e l'Italia in particolare, perché abbiamo visto anche recentemente che in questa guerra dei dazi anche l'Europa o l'Italia, suo malgrado, magari si può risultare coinvolta senza far parte della battaglia per certi versi. Quindi Trump alla fine, oltre che essere un politico e quindi giocare molto sul marketing elettorale, è anche un pragmatico, quindi poi va a trovare soluzioni di mediazione, no? Che magari sono una mediazione temporanea, salvo poi riaprire un fronte su altri versanti. Naturalmente lui risente anche delle pressioni che gli arrivano da molte imprese del settore privato negli Stati Uniti. Ora, su questo aggiungo solo un elemento. Un conto è che un'economia grande come comunque gli Stati Uniti pongono America First, no? Quindi al centro il proprio paese. Un conto che lo facciano magari economie estremamente più piccole, come alcune, anche le più grandi del contesto europeo. Quindi questa guerra dei dazi continuerà, ne subirà un danno complessivo la crescita economica su livello globale, e l'Europa, e soprattutto alcuni paesi dell'Europa, in primis l'Italia, potrebbero risultare tra i più penalizzati da questa battaglia, dove, come sappiamo, l'Italia è comunque un esportatore, e negli ultimi anni un esportatore netto, quindi esporta più di quanto importa. Quindi tutto ciò che riduce la capacità di esportare per un paese come l'Italia è di penalizzazione, mentre la Cina e gli stessi Stati Uniti da questa guerra, almeno nel breve periodo, subirebbero solo danni marginali.
Beh, per questa puntata direi che è tutto. Ovviamente vi diamo appuntamento tra 2 settimane con una nuova puntata di Pocket Economy. Di cosa parleremo, professore?
Parleremo dell'economia degli Stati Uniti nell'era di Trump.
Pocket Economy, il podcast di economia per tutte le tasche.